Allora, sarà sicuramente capitato a tutti di leggere un versetto chissà quante volte senza dargli molta attenzione, finché poi improvvisamente un giorno vi appare un significato che non avevate mai notato. Non è una rivelazione improvvisa, non c'è niente di strano, è colpa nostra che a volte leggiamo alcuni versetti con superficialità, specialmente all'inizio dei capitoli, e non gli diamo la giusta importanza. Leggiamo velocemente, come se fosse messo lì come una semplice introduzione per quello che segue dopo. Questo non è sbagliato, è sbagliatissimo. Secondo Timoteo 3,16 dice che tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia. Ora io non voglio interpretare niente, ma secondo me tutta vuol dire tutta e niente di più. Cioè vuol dire che ogni versetto che è in questo libro ha un suo scopo ed è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire la giustizia. Il versetto che mi ha colpito lo trovate in Secondo Re, capitolo 23. Non avete idea di quante volte, poi nel Vecchio Testamento immaginerete quante volte abbia detto questo versetto. Il capitolo 18 di Secondo Re inizia: or nel terzo anno di Osea, figlio di Ela, re di Israele, iniziò a regnare Ezechia, figlio di Acaz, re di Giuda. Aveva 25 anni quando iniziò a regnare e regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figlia di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, secondo tutto ciò che aveva fatto Davide suo padre. Rimosse gli alti luoghi, frantumò le colonne sacre, abbatté l'Asherah e fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè aveva fatto. A questo punto mi sono fermato perplesso. Come? Fece a pezzi il serpente di bronzo? Ma non solo. La Bibbia dice che Ezechia fece a pezzi il serpente di bronzo fatto da Mosè, ma lo dice inserendo tra le cose buone che aveva fatto. È strano, perché il serpente di bronzo era una cosa buona. Dio l'aveva fatto fare a Mosè perché gli israeliti che avevano stati morsi da serpenti a causa del loro peccato potessero mostrare la loro fede e in questo modo salvarsi. Gesù addirittura lo cita come immagine del suo sacrificio sulla croce. Gesù dice a Nicodemo in Giovanni 3,14-15: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi su un momento sono rimasto perplesso, non capivo. Poi mentre facevo questi ragionamenti ho detto: ma non ho finito di leggere, leggiamo. Fece a pezzi il serpente di bronzo che Mosè ha fatto, perché fino a quel tempo i figli di Israele gli avevano offerto incenso e lo chiamò Neustam. Ecco, c'era un problema: i figli di Israele avevano preso una cosa buona e l'avevano usata male, l'avevano adorato, e giustamente Ezechia lo distrusse e lo chiamò con disprezzo Neustam, ossia cosa di bronzo, pezzo di bronzo, cosa inutile. Ma forse le istruzioni non erano chiare su come usare questo serpente. Non mi convince questa teoria, ma possiamo controllare in Numeri, capitolo 21. È facile controllare se ci sono istruzioni chiare. Capitolo 21, versetti 8 e 9. E l'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente di bronzo e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà vivrà. Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questo guardava il serpente di bronzo viveva. Immaginavo, le istruzioni non sono chiare, sono chiarissime. Fai un serpente, mettilo su un'asta, chi lo guarda con fede non muore ma vive. E giustamente Gesù dice che è un'immagine di quello che lui farà sulla croce. Chi guarda con fede a Gesù che è morto sulla croce al nostro posto vivrà in eterno. Quindi le istruzioni c'erano ed erano chiare e il problema è che loro non le avevano seguite, forse non le avevano neanche lette. Sapete, quando lavoravo, in un periodo eravamo 4 operai e 2 di questi avevano un'abitudine che era basata sul fatto che un vero uomo non legge mai le istruzioni, che come arrivava alla ditta comprava un qualcosa, un attrezzo, un utensile, qualcosa di nuovo, la prima cosa aprivano e buttavano le istruzioni e poi dopo poco li sentivi che imprecavano perché ma guarda qua questo affare che non funziona, ma non si accende nemmeno, ma poi sto pulsante qui a che servirà, e tutta una serie di imprecazioni. E io, l'altro collega che si andava a recuperare le istruzioni che avevamo buttato, magari poi si scopriva che il pulsante misterioso era una precauzione perché non si accendesse incautamente, inavvertitamente. Quindi le istruzioni sono importanti e di solito sono sempre chiare, qui sono chiarissime. Leggere le istruzioni non è, come molti ritengono, una debolezza, è un segno di intelligenza. Seguire la lettera ti evita di sbagliare. Se adopri un attrezzo senza seguire le istruzioni potresti romperlo, potresti danneggiarlo. Se monti un mobile dove ci sono una cassa così di viti e vitine che vanno messe in ordine preciso, se lo fai senza seguire le istruzioni ti avanza una manciata di viti così e il mobile casca. Quindi le istruzioni sono importanti. E questo è un libro che è pieno di istruzioni e ci sono istruzioni su ogni tipo di argomento, ci sono istruzioni per ogni situazione, sono istruzioni precise, istruzioni dettagliate, istruzioni che non è possibile se le segui sbagliare, ma se non le segui come fai a non sbagliare? E se non le leggi come fai a seguirle? Volete un esempio di cosa succede a non seguire le istruzioni? Torniamo ai numeri, ci siamo, andiamo un paio di capitoli indietro, dove eravamo prima, un capitolo indietro, il capitolo 20, versetto 8. Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne convocate l'assemblea e davanti ai loro occhi parlate alla roccia, ed essa darà la sua acqua, così farà sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai loro da bere all'assemblea e al suo bestiame. C'erano gli israeliti che protestavano perché avevano sete, perché non c'era acqua, perché è classico degli israeliti protestare, ma come facciamo tutti, protestiamo per qualsiasi cosa. E qui erano molto semplici istruzioni. Prendi il bastone, prendi il tuo fratello, chiamate il popolo, parlate alla roccia. Niente di complicato. Vediamo cosa fece Mosè, versetto 9. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno, come l'Eterno gli aveva ordinato, e qui ci siamo. Così Mosè ed Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia, e fin qui va bene. E Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia? Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone 2 volte e ne uscì acqua in abbondanza, e l'assemblea del suo bestiame beve. Mosè seguì le istruzioni fino a un certo punto, prese il bastone, prese il fratello, chiamarono il popolo. E poi invece parlare la roccia, parlò al popolo. E la roccia la percosse. Non seguì le istruzioni, ci fu una conseguenza. Versetto 12. Allora l'Eterno disse a Mosè e ad Aronne: poiché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Ci furono delle conseguenze, conseguenze gravi per loro. per non aver seguito le istruzioni, loro arrivarono davanti alla terra promessa, dopo 40 anni che la cercavano, ci arrivarono finalmente davanti, la videro e morirono senza entrarci. Ora, questa è una conseguenza fisica immediata, ma qui dentro ci sono istruzioni che a non seguirle possono portare a conseguenze spirituali, conseguenze eterne. Torniamo un attimo al serpente di bronzo, perché non c'erano solo le istruzioni che Dio aveva dato a Mosè sul serpente, ma in Esodo capitolo 20, versetto 4, il secondo comandamento dice: non ti farai scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, e non ti prostrerai davanti a loro e non le servirai, perché l'Eterno il tuo Dio sono un Dio geloso che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità a migliaia per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi il secondo comandamento proibisce di farsi sculture e immagini, ma soprattutto proibisce di adorarle, perché il problema non è tanto l'immagine quanto l'adorazione che essa riceve. Il popolo avrebbe dovuto sapere bene che stava facendo una cosa sbagliata, stava violando le istruzioni date a Mosè e stava violando il secondo comandamento, e l'avrebbe saputo se avesse letto le istruzioni, perché probabilmente non le avevano fatto. Purtroppo questo secondo comandamento è ancora oggi una pietra d'inciampo per molti. È una delle cose che mi ha portato a diventare ateo, ero giovane, era proprio questa. Vedere sacerdoti che salivano sul pulpito condannando l'idolatria, poi scendevano dal pulpito e andavano davanti a una statua di Maria. E scendevano, ci bruciavano incenso, poi andavano alla statua di un santo, poi di un altro, poi di un altro. Poi da ultimo, tanto per non fare torto a nessuno, accendeva, non c'era anche davanti a un crocifisso. Non tornava tanto, appena condannato di idolatria, quello che sta facendo, che cos'è? E pensate che a quel tempo, per me, il secondo comandamento era non nominare il nome di Dio in vano, quello che mi avevano insegnato al catechismo. Come tutti saprete, qualche secolo fa, qualcuno ha fatto un'operazione molto particolare, togliendo il vero secondo comandamento, quello che proibiva di farsi idoli, e poi trovandosi con 9 comandamenti, mentre la Bibbia parla di 10, cioè aspetta, a me manca uno, come faccio? Ho preso il 10º, che era non desiderare le cose da donna di altri, e l'ha diviso in 2 parti. Il 9º, non desiderare la donna d'altri, il 10º, non desiderare le cose di altri. E mi sono domandato, ma chi è questo qualcuno che è così temerario da sfidare un avvertimento che è ripetuto varie volte nella Bibbia di non aggiungere, non togliere e non modificare quanto vi è scritto? Deuteronomio, capitolo 4, versetto 2, è uno dei più chiari, ma ce ne sono tanti. Non finisco mai di trovarli, ogni volta ne trovo qualcuno nuovo. Nel libro della legge, dove è stata la legge, dove sono dati i 10 comandamenti, c'è scritto in Deuteronomio: non aggiungerete nulla a quanto comando e non toglierete nulla, ma impegnatevi a osservare i comandamenti dell'Eterno, il vostro Dio, che io vi prescrivo. Quindi non aggiungete, non togliete, ma osservate quello che vi ho detto. Facendo un po' di ricerca ho scoperto che si tratta, gli autori di questa operazione di magia sono due padri della Chiesa, e qui c'è un altro problema, perché Matteo 23,9 Gesù dice: non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, quello che ne cede. Quindi già uno che si fa chiamare padre della Chiesa sta commettendo un errore. E sono Agostino e Clemente di Alessandria. Agostino e Clemente si sono arrogati il diritto di decidere quali fossero i comandamenti dati da Dio. Si sono arrogati il diritto di scegliere quali fossero importanti e quali no, quali noi dovessimo rispettare e quali non ci interessava niente. Se cercate come si difende la Chiesa Cattolica riguardo a questo argomento, ci sono delle affermazioni piuttosto bizzarre. Una delle più bizzarre è che nel Catechismo Cattolico il comandamento è riportato esattamente come nella Bibbia. È nei libri di scuola che non è riportato. A parte che a scuola mi stanno insegnando dei sacerdoti che mi leggono il libro. Perché i libri di scuola li decide lo Stato. Quindi il sacerdote, che conosce bene il comandamento, viene a scuola e mi legge il comandamento sbagliato perché lo Stato ha deciso così. Interessante. Peccato che a me i 10 comandamenti me li aveva insegnati un sacerdote al Catechismo Cattolico, dal libretto del Catechismo Cattolico. Quindi questa è una menzogna, aggiunta a una menzogna. Un'altra affermazione bizzarra è che le statue che sono nelle chiese cattoliche non sono oggetto di adorazione, ma sono oggetto di venerazione, differente. Allora, aperto a Treccani, che vorrà dire qualcosa, insomma, di un vocabolario che costa anche parecchi quattrini. E venerare, dice, dal latino venerari, connesso con Venus, Neris, Venere, io venero, e ha due significati. Uno, fare oggetto di culto riferito a ciò che è sacro o che è sentito come tale. I santi, i martiri della patria, è uguale, i suoi sinonimi sono onorare, rendere onore, riverite. Attenzione, specifico in senso religioso, adorare. È differente. Ma prosegue, rispettare, idolatrare, omaggiare, ossequiare. La seconda possibile, secondo possibile significato è fare oggetto di profonda ammirazione, il proprio maestro, un cantante rock. I sinonimi, adorare, idolatrare, inchinarsi, stravedere, amare, ammirare, considerare, stimare. Quindi venerare e adorare sono sinonimi. E smettono di raccontarmi che non è vero che loro adorano. Adorano. E a parte queste difese ridicole, c'è una cosa che è più importante, che se si comincia a modificare la Bibbia, si inizia un processo che è molto pericoloso, perché per prima cosa chi fa questo processo si attribuisce un'autorità uguale, se non superiore a Dio, perché questo è una cosa, un libro che è stato scritto su ispirazione divina, e per modificarlo devi dire che è un'ispirazione divina quella che hai, se no puoi modificarlo. Ma Isaia 40:25 dice: a chi dunque mi vorreste assomigliare perché gli sia pari, dice il Santo. 46, sempre Isaia 46:5: a chi mi vorreste assomigliare e uguagliare, a chi mi vorreste paragonare quasi fossimo simili. E secondo problema è che si afferma che quello che è scritto nella Bibbia non è immutabile, non è definitivo, ma è soggetto a variazioni. Ma Gesù dice in Matteo 24:35: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Vuol dire che le parole di questo libro non passano finché non passa il cielo e la terra, cioè fino all'ultimo giorno, fino al giorno del trono bianco. Quindi se si accetta il concetto di possibilità di poter cambiare qualcosa, qual è il limite? Dove posso arrivare? Io dico, io, sì, ci sono cose che sono superate, sono vecchie, ma qual è il limite? C'è un limite? Questo posso cambiarlo, questo no? Qual è il momento in cui si arriva al punto che non si parla più della parola di Dio, ma della mia parola, se sono io che sto cambiando? È semplice. Nel momento in cui io cambio una virgola di questo libro, già non è più la parola di Dio, ma è la mia parola. Per questo non aggiungere, non togliere, non modificare e non interpretare. All'inizio dicevo che in questo libro ci sono istruzioni su tutto, ma ci sono due argomenti in particolare. che sono collegati tra loro, su cui la Bibbia insiste molto. Il primo è come ottenere la salvezza, su cui la Bibbia è chiarissima. Il secondo sono le false dottrine, su cui la Bibbia è altrettanto chiara. In tutti i libri del Nuovo Testamento, con l'unica eccezione di Filemone, ci sono avvertimenti circa le false dottrine e i falsi dottori. Spesso sono chiamate dottrine di perdizione, non a caso. Le istruzioni per la salvezza parlano non chiaro, ma chiarissimo. C'è un solo modo. Giovanni 14,6, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. C'è un solo nome, Atti 4,12. In nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è nessun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. 3. C'è un solo mediatore, 1 Timoteo 2,5. Vi è infatti un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, che è Cristo Gesù, uomo. Ora, ogni affermazione diversa da queste, sul nome, sul modo, sul mediatore, ogni altro modo, ogni altro nome, ogni altro mediatore che venga indicato, non proviene da parole di Dio, ma proviene, non proviene dalla sua volontà, ma proviene da parole, comandamenti e volontà di uomini. Anzi, per essere precisi, da parole, comandamenti e volontà di Satana, che non vuole che le persone siano salvate. E l'unico risultato che ha ogni cosa differente che viene proposta è portare alla perdizione sia chi la propone che chi la segue. In Matteo 15,14 Gesù, parlando dei farisei, dice: lasciateli, anzi dottori della legge, sono ciechi, guide di ciechi, e se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa. In Luca 11,52 Gesù parla ai dottori della legge ancora e dice: guai a voi, dottori della legge, perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati e ne avete impedito l'accesso a coloro che entravano. Ora, io mi domando una cosa. Se Dio ci ha dato un libro, è anche bello grande, bello voluminoso, in cui dall'inizio alla fine si parla di un Redentore che risolverà il problema del peccato tra l'uomo e Dio in maniera definitiva. Un libro dove questo, come questo succede, è spiegato, è descritto, le conseguenze sono spiegate, il modo per ricevere questo dono è spiegato. Un libro dove si afferma che non c'è nessun altro modo per ottenere la salvezza se non per mezzo del sangue di Gesù. Un libro la cui ultima parola è stata scritta 1900 anni fa circa. Se qualcuno, non importa chi sia, fosse anche un angelo del cielo, dice l'apostolo Paolo ai Galati, mi viene a dire dopo alcune centinaia di anni che Dio gli ha rivelato che esiste un altro modo, sapete cosa mi sta dicendo? Che fino a quel momento Dio ha ingannato tutti quelli che stavano leggendo la Bibbia e poi ha cambiato idea. Lo credete possibile? Malachia, capitolo 3, versetto 6, Dio dice: io sono l'Eterno, non muto. Perciò voi figli di Giacobbe non siete consumati. Non muto vuol dire non cambia. Dio non cambia idea. Dio non cambia quello che ha detto. Una falsa dottrina è pericolosa perché mette enfasi su cose che prese da sole non sono di nessuna utilità. Gesù accusò varie volte i farisei di questo. Per esempio in Matteo 23, versetto 23, lui dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del cumino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Gesù sta dicendo: sì, voi calcolate la decima, fate male. No, fate bene a calcolare la decima, ma dovete fare anche le cose più importanti, quella è la minima cosa. È una cosa, una conseguenza. Tu paghi la decima perché te l'ho comandato. ma non ti porta alla salvezza a pagare la decima. Ti porta a salvezza a accettare il dono di Dio. Ora, riconoscere una falsa dottrina di solito è facile, perché chi te la propone afferma cose che non sono nella Bibbia, o addirittura nega cose che sono nella Bibbia. A volte però può essere ingannevole, può essere subdola, quando per esempio la menzogna è nascosta in mezzo a parecchia verità. Uno dice parecchia verità e poi a un certo punto inserisce una menzogna che poi cresce, quello è più subdolo. Se un testimone di Geova viene a dirmi che Gesù non è Dio, qui lo trovo scritto decine e decine di volte, direttamente e indirettamente Gesù afferma di esserlo, la Bibbia afferma che lo è, quindi è facile riconoscere che sta mentendo, che la sua è una falsa dottrina e che tutto quello che mi dirà non ha senso e non serve. Ma se uno viene e comincia a spiegarmi che io posso andare in cielo perché Gesù ha pagato il prezzo dei miei peccati al mio posto, ma che c'è rimasta una piccola parte che devo coprire con le mie azioni, con le mie opere, perché sì, Gesù ha coperto quasi tutto, questo è più difficile, questo può ingannare le persone, non ingannerà me, non ingannerà te, ma molte persone sono ingannate da questo. Qua in Italia non c'è bisogno di andare lontano. E questo è il problema grande che c'è in Italia. Ci sono milioni di persone che sono trascinate per mezzo di un misto di verità e menzogne, e sono state convinte sin da piccole che quella è l'unica verità, e diventa difficile far capire loro che in realtà sono state e continuano ad essere ingannate. E il tempo stringe, come dice sempre il fratello Paul prima. Abbiamo cantato "Procedete con sapienza verso quelli di fuori". Era appropriato. Era appropriato perché dobbiamo procedere con sapienza, perché non è facile convincere una persona che è stata convinta fin da piccola di certe cose, che gli è stato mentito. Perché devi trovare un modo giusto per farglielo capire, perché è possibile che si offendano, che pensano che tu le stai offendendo. Io leggevo un libro su come portare il Vangelo ai musulmani, chiaramente un libro che mi ha dato Lorenzo, e c'è una raccomandazione, dice che se parli a un musulmano e vuoi evangelizzarlo, devi farlo quando è solo, perché se lo fa davanti ad altri, lui per forza di cose ti combatterà. Quindi bisogna stare molto attenti a come ci poniamo, perché la nostra responsabilità è di far conoscere a quante più persone possibile la verità, che c'è un solo modo per andare in cielo. Preghiamo.